Presentiamo due salmi questa sera. Cominciamo col Salmo 11. Abbiamo già visto, innanzitutto col primo Salmo e poi anche con il Salmo 8 che abbiamo visto l'altra volta, come il Salterio è attraversato dalla opposizione, dalla contrapposizione che c'è nella storia tra giusti, nel senso di coloro che cercano di seguire il Signore, cercano di essere fedeli all'alleanza, e i malvagi, cioè gli operatori di ingiustizia e di menzogna. Avevamo visto come attraverso anche il Salmo 8, vi ricordate, contrapponeva i bambini ai lattanti che con semplicità proclamano la lode di Dio, e invece gli arroganti, i prepotenti che vanno in un'altra direzione. Insomma, è un motivo presente. Lo troviamo anche questo motivo della contrapposizione giusto malvagio, giusti malvagi, nel Salmo 11. Molti salmi, tra cui l'11, presentano la crisi del giusto, la crisi di colui che cerca di vivere, noi diremmo secondo il Vangelo, loro secondo la Torah, secondo l'insegnamento di Dio. La crisi è dovuta a cosa? È dovuta al fatto che sembra che i malvagi, i prepotenti, abbiano sempre vinta. Sembra che a loro vada bene e che la sorte del giusto invece è dimenticata. Allora, questo Salmo sviluppa un po' questa cosa, vediamo. Leggo all'inizio: nel Signore mi sono rifugiato, come potete dirmi, fuggi come un passero verso il monte? Ecco, i malvagi tendono l'arco, aggiustano la freccia sulla corda per colpire nel buio i retti di cuore. Quando sono scosse le fondamenta, il giusto che cosa può fare? Possiamo fermarci qua. Innanzitutto vedete la situazione di difficoltà, di crisi, è questa presenza avvolgente, subdola, dei malvagi che nel buio lavorano e colpiscono i giusti. Ora, questa è l'esperienza che probabilmente sta vivendo il salmista. I suoi amici o quello che volete voi, saputa questa situazione, gli suggeriscono: ma vai a trovare un rifugio sui monti. Nel Signore mi sono rifugiato, come potete dirmi, fuggi come un passero verso il monte? Cioè, come se uno fosse assediato, alcuni dicono: guarda, vai a Canicattì, vai in un'altra parte, cerca di trovarti un rifugio sicuro. Quindi si potrebbe leggere questo intervento di qualcuno che è vicino al salmista semplicemente, come ho detto, come un invito a trovare un rifugio sicuro, a non cadere nelle mani dei nemici. Ma forse c'è un riferimento più preciso. Perché? Beh, intanto sappiamo che il monte in genere, nelle religioni antiche, era un luogo di culto, perché era il luogo che avvicinava al cielo, alla divinità, e molte volte trovavano degli oggetti di culto, degli altari, proprio in queste posizioni. Su ogni collina, su ogni monte vi siete prostituiti, dice il profeta, monte. Del resto il monte vedete che è sempre presente anche nel Nuovo Testamento, Gesù che sale sul monte, eccetera. Insomma, diventa simbolico di questa ricerca. Allora, il monte, in questa realtà dove si trova, la realtà siro-palestinese, era il luogo dove veniva venerato Baal, che sapete era la divinità del luogo. Baal vuol dire padrone, signore, anche marito, il marito che era il padrone della famiglia, il signore della casa. Comunque Baal era la divinità venerata perché era la divinità della fecondità, il dio della pioggia e del fulmine, un po' come Giove che lanciava le saette, no? Ecco, quindi Può darsi che l'invito che viene fatto al salmista sia di questo tipo. In questa situazione, in questa realtà che viviamo, in cui i furbi sembrano andare avanti, gli arrivisti, i rampanti, se la va, tu è inutile che continui a parlare di Yahweh, di Dio liberatore, e fare riferimento alla parola e alla Torah, che vedi non serve a un cavolo. Mettiti invece a servizio della divinità del posto, venera anche tu Baal, che detto in altri termini per noi, cosa potrà voler dire le divinità, le potenze ideologiche, economiche, quelle che sembrano governare la storia, eh? Sali sul monte, potrebbe voler dire questo, eh? Lascia perdere il Vangelo per noi, lascia perdere le beatitudini, figuriamoci, il Papa ha scritto quello ma non ci importa, e invece adeguati, eh? Allora lui dice, ma io mi sono rifugiato nel Signore, ma io quello che ho percepito e che in qualche modo ho vissuto è che lui è il rifugio dentro le difficoltà, dentro le avversità, nell'oscurità. E come potete dirmi questo? E qui è interessante, no? Perché? Perché la nostra situazione, in tanti modi, di fronte alle difficoltà ci si viene detto fuggi come un passero verso il monte, va, eh? Ci viene detto lascia perdere, ci viene detto di trovare una certa strada, non so se mi spiego, eh? Dentro di noi anche c'è una voce che in qualche modo abbiamo sperimentato che dice fidati del Signore, ma poi ci sono tante altre voci, che invece ci dicono ma no, lascia perdere, fidati invece di quelli che contano, ecco, una roba di questo genere, eh? E, tra l'altro, potrebbe anche essere utile fare una riflessione: noi nei riguardi degli altri e anche degli altri che magari sono in difficoltà, che parola diciamo, che stimolo diamo, in che direzione, per così dire, invogliamo gli altri a muoversi, li aiutiamo a trovare nonostante tutto la fiducia nel Signore? Oppure, fin dai conti, condividiamo un altro modo di ragionare. Quindi questo è molto importante. E la domanda poi del versetto 3. Quando sono scosse le fondamenta, il giusto cosa può fare? Le fondamenta del vivere civile, le fondamenta della giustizia, di quello che mantiene la possibilità di... Adesso non siamo mica a questi livelli, però certe volte, vedendo certi ragionamenti, non solo di quelli che sono in alto, ma anche della gente che è condizionata, che è spinta a rifugiarsi sul monte, eccetera, uno dice, ma mamma mia, ma qui i fondamenti dello stare insieme, della convivenza, del vivere civile, vanno a farsi venire, cosa si può fare? Quindi non dobbiamo avere paura anche di lasciare emergere queste domande e di soffrirle, perché è soltanto così che in qualche misura possono produrre poi un frutto in noi. Uno potrebbe anche fermarsi su questa domanda. Quando sono scosse le fondamenta, che si può fare? E proprio quando c'è questa domanda così forte e così sofferta, subito c'è il riferimento al Signore, il versetto 4. Il Signore sta nel suo Tempio Santo, il Signore ha il suo trono nei cieli, i suoi occhi osservano attenti, le sue pupille scrutano l'uomo. Il Signore scruta giusti e malvagi, odia chi ama la giustizia. Com'è? Non ho capito. Chi ama la violenza, certo. Sì, sì. Odia chi ama la violenza. Vedete che dice il Signore che ha il trono nei cieli, cioè vuol dire che governa la storia. La governa a modo suo, non la governa secondo i nostri parametri e le nostre attese immediate. Però il motivo per trovare una forza per reagire, per non adeguarsi del tutto, è radicato nella coscienza forte che il Signore è presente e il Signore guida la storia. Quello che dice Gesù nel Vangelo di Giovanni: il Padre mio opera sempre e anch'io opero. Non so se vi ricordate, è una frase lapidaria molto forte. Quindi è presente, agisce, non agisce come ce lo aspetteremmo noi, ma lavora. E questa certezza che il Signore vede, i suoi occhi osservano, le sue pupille scrutano, il Signore scruta, giusto? Tra l'altro questa terminologia è tipica dell'indagine giudiziaria. Il Signore non è daltonico, ha occhi per le situazioni ed è preoccupato della giustizia, è preoccupato di difendere il debole, il povero, e di smascherare il violento. Quindi se i malvagi operano nel buio per colpire, il Signore ci vede anche lì, ci vede. Qui in qualche modo bisogna essere passati attraverso un travaglio profondo interiore, perché non è che uno può dimostrare che il Signore opera, è una esperienza che uno fa nella misura in cui cerca di entrare in consonanza col Signore, cerca di resistere all'andazzo comune e trova il tempo di macerare dentro di sé queste cose. È proprio resistendo alla violenza imperante che uno intuisce qualche cosa. Pensiamo a persone, facciamo sempre i soliti esempi, ma supponiamo Papa Giovanni, visto che è stato fatto santo, ma non è che lui abbia passato rose e fiori nella sua vita. Sappiamo che quando era anche in Bulgaria, eccetera, ha salvato ebrei, è stato criticato da Roma, ha aiutato un sacco di persone. Ma come ha fatto a essere così sereno? Le sue parole incoraggiavano, erano segno della misericordia. Come ha fatto? Perché l'ha incontrata. Ma l'ha incontrata non perché ha fatto chissà quale ragionamento, ma perché è entrato dentro in una esperienza. È un po' difficile da dire, non si può trasmettere. Uno può dirti: guarda che quell'incontro lì è formidabile, guarda che il Signore lavora, cerca di aprire gli occhi, ma di più non può. Ma poi devi farlo tu il cammino. Eventualmente devi intuire che questo cammino è una cosa straordinaria. E poi soprattutto la speranza che è indicata alla fine: gli uomini retti vedranno il suo volto, vedranno il volto di Dio. Vedere il volto è un'espressione che troviamo nella scrittura, che vuol dire incontrare. Quindi c'è un cammino non facile nella storia in cui discernere le tracce della presenza del Signore che governa questa vicenda, ma poi alla fine c'è la promessa di arrivare a un incontro ormai chiaro, definitivo. Nel Vangelo Gesù dirà: beati i puri di cuore perché vedranno Dio. È la stessa cosa, perché ne faranno l'esperienza piena, perché un giorno vivranno pienamente la comunione e leggeranno in una chiave nuova le vicende che hanno vissuto. Perché anche quello sarebbe interessante, operare una rilettura di quello che abbiamo sperimentato e vedere come il Signore ci ha accompagnato dentro tante vicende, quando avevamo il rischio anche di andare da altre parti. Vabbè, comunque questo è un salmo che può farci riflettere, può interrogarci, come noi scopriamo la presenza del Signore dentro le difficoltà. Un altro salmo che ci aiuta è un salmo noto, il salmo 23, lo conoscete molto bene, perché è il salmo Non so se avete già avuto occasione di considerarlo, cioè di approfondirlo. Di solito noi pensiamo all'immagine solo del pastore. Di fatto, come vedremo, questo Salmo dice la stessa cosa ma attraverso due figure. Una quella del pastore e una quella di colui che ospita nella sua tenda. Potrebbe essere lo sceicco, così. Infatti vedete che dopo il verso 4 ho lasciato uno spazio. Quindi la figura del pastore va fino al versetto 4. Poi nel versetti 5 e 6 abbiamo l'altra immagine che poi considereremo. Allora incominciamo a vedere quella del pastore. Signore, il mio pastore, non manco di nulla, su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce. Con ogni probabilità l'immagine è quella di un pastore che sta guidando il suo gregge in regioni desertiche o semidesertiche. E dove lo guida? Lo guida all'oasi, dove può trovare l'acqua sorgiva e dove c'è l'erba che possono brucare. Il mio pastore, non manco di nulla, i pascoli erbosi, che fa riferimento appunto all'erba che può trovare nell'oasi, e le acque tranquille, sorgive, sono quelle. Quindi l'immagine è che siamo nel deserto, e su questo poi dovremo riflettere, siamo nel deserto e è importante che ci sia uno che conosca le strade che portano all'oasi, alle varie oasi, in modo tale da non morire nel cammino. Perché nel deserto, se poi perdi la strada e non sai dove sono i punti per trovare l'acqua, sei finito. Quindi arrivano all'oasi, versetto 3, rinfranca l'anima mia. Questa è la traduzione corrente, che non è neanche sbagliata, però se volessimo tenere il senso letterale del testo, sarebbe piuttosto mi fa tornare il respiro. Dunque, dice, ma questo qua si inventa le cose. Di per sé, quello che noi traduciamo anima è quella espressione che indica la gola, il luogo di passaggio dove passa il respiro e il cibo. Quindi è una traduzione possibilissima. E come immagine è molto più forte. Io dico rinfranca l'anima mia, ma se io dico ti fa tornare il respiro, uno comincia a pensare alle giornate affannose, che poi magari arrivi a casa davanti al Signore e finalmente il respiro torna profondo, torna, oppure appunto in gita, no? Fai una salita impegnativa, sei ansimante, ti fermi e respiri profondamente. Quindi questa immagine va tenuta, perché sono immagini vivide che rendono meglio di tante spiegazioni il senso del trovare questo luogo di riposo che il Signore prepara. Quindi se è in cammino nel deserto, camminare nel deserto non è facile. Finalmente un po' di acqua, un po' di erba. Ah, e qui già sarebbe interessante interrogarsi. Ma i momenti in cui noi ci fermiamo davanti al Signore o riceviamo i Suoi doni, diciamolo subito, la tradizione ha visto poi in queste immagini, rileggendole alla luce del Nuovo Testamento, il cibo e la bevanda che il Signore ci offre. Ma al di là di quello, chiederci se qualche volta almeno abbiamo sperimentato che mettersi davanti a Lui, perdere del tempo con Lui, è la maniera migliore di impiegarlo, è la maniera migliore per ritrovare quella serenità, quella pace interiore che permette poi di riaffrontare il cammino. E infatti mi guida per il giusto cammino. Giusto cammino è quello che dicevamo prima, che sa dove andare. È come in montagna, In certi posti, se non c'è la guida, vai fuori strada, poi è un pasticcio. Ci vuole la guida che ti indica il cammino. Giusto cammino vuol dire andare avanti, percorrere la strada e arrivare a un'altra oasi o realtà del genere che sostiene. Quindi mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Si potrebbe anche tradurre a causa del suo nome, ma è la stessa cosa. Allora il nome ne abbiamo già parlato. Il nome cos'è? Quello rivelato a Mosè è il nome del Dio con noi, del Dio che ci accompagna, del Dio che sostiene, del Dio che perdona. Allora, proprio perché lui è questo, guida con attenzione, con amore e ti porta sulla strada giusta. Questa espressione a motivo del suo nome si ritrova in tanti testi, per esempio il Salmo 25:11: a motivo del suo nome perdona il tuo peccato, oppure il Salmo 31:4: a motivo del tuo nome dirigi i miei passi, guidami. Ancora, Salmo 109:21: agisci con me secondo il tuo nome, per amore del tuo nome, cioè appunto come uno che ti dà la mano in ogni situazione. Ancora una citazione, Salmo 143:11: fammi vivere per amore del tuo nome. Insomma, vedete che invocando il nome è invocare colui che ti è vicino, ti sostiene, ti accompagna, ti fa vivere. Allora, notiamo che si riprende il cammino, anche questa è un'osservazione importante. Finché c'è cammino, noi diremmo finché c'è vita, non c'è da fermarsi nell'oasi, bisogna riprendere il cammino nel deserto. Uno potrebbe dire, ma stiamo qua, basta, fermiamoci. No, si tratta di fare altra strada, di crescere con i fratelli, di camminare con loro, rafforzati da questi momenti come l'oasi. E dice, anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Allora, qui richiama il bastone del il pastore, aveva un bastone più tozzo e più corto che gli serviva, per esempio, per scacciare le bestie feroci, ecco. O magari anche qualche malintenzionato. Quindi, diciamo, il bastone è soprattutto per difendere dagli attacchi. Il vincastro, invece, era un bastone più fine e più lungo che serviva, per esempio, per spostare cespugli, per aprire il passaggio, per dare dei colpi ritmati per cui il gregge sentiva e seguiva, e quindi è piuttosto per indicare la strada. Allora è interessante, il pastore ti guida e ti guida difendendoti dagli attacchi di tutte quelle realtà che possono farti del male e indicando la strada. Anche se è notte, torna un po' il motivo della valle oscura, del buio, anche se è buio il bastone, il vincastro che dà un colpo ritmato, indica dove devi andare e quindi ti sostiene. Mi danno sicurezza in questo cammino. Notate che il gregge, insomma, ciascuno di noi che ha ripreso il cammino dopo che si era fermato nell'oasi è ancora accompagnato dal pastore e soprattutto ha questa presenza di questi due, un bastone più grosso, uno più fine, che indicano la guida come difesa e come indicazione della strada. Quindi si riprende il cammino forti del nutrimento all'osi, ma forti della presenza del Signore che continua, che ci accompagna. Non è che dice adesso vieni all'osi, ti ho fatto mangiare bene, adesso vattene. No? Continua ad accompagnare. Questa è la prima immagine, poi dopo raccoglieremo gli elementi. La seconda immagine sono i versetti 5-6, che vi dicevo era l'immagine piuttosto di colui che accoglie nella sua tenda. Davanti a me tu prepari una mensa, sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Vedete che queste espressioni non c'entrano niente con l'immagine di prima del pastore e del gregge. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Allora, qui l'immagine che si può ricostruire è quella di uno che sta fuggendo dai suoi nemici. Vedete? Sotto gli occhi dei miei nemici. Spesso nel deserto, queste zone qui, c'erano fuggitivi, gente perché per qualche motivo fuggiva dai suoi nemici, dai suoi avversari. A un certo punto questo fuggitivo si trova davanti al cerchio di tende dello sceicco, comunque di una figura importante, che ha fatto tappa lì nel deserto. Di solito c'era il cerchio delle tende e al centro la tenda dello sceicco del capo. Allora questo qui chiede ospitalità. Sapete l'importanza dell'ospitalità nell'antichità? Poi la vediamo anche oggi da noi, ma nell'antichità era qualcosa di sacro. Allora qui si suppone che lo sceicco lo accoglie, accogliendolo nella sua tenda, lo accoglie sotto la sua protezione. I nemici devono fermarsi sotto gli occhi dei miei nemici. Sono lì, ma non possono entrare perché se entrano cadono sotto le ire dello sceicco, il quale sta ospitando l'altro e tu fai un affronto a lui. È un'immagine, ma è un'immagine di difesa. Là c'era l'oasi e qui c'è la tenda sotto la cui protezione ti trovi. E anche qua abbiamo che preparare una mensa. Cioè lo accoglie e l'ospitalità è quella anche di rifocillarlo, di mettergli l'olio, olio sul mio capo, immaginatevi il sole del deserto, e quindi l'olio che, non so come si dice, lenisce, no? Il mio calice trabocca, quindi anche qui c'è cibo e bevanda, in più c'è l'olio. Questa quindi è ancora l'immagine che questo qua trova rifugio, ho messo nel Signore, mi sono rifugiato, trova rifugio nel Signore e trova sostegno, riprende le sue forze. E poi dice, sì, bontà e fedeltà mi saranno compagne tutti i giorni della mia vita. Anche questo qua poi deve riprendere il cammino, come il gregge. Non poteva fermarsi sempre all'oasi, ma doveva tornare a camminare nel deserto. Questo qua deve riprendere la sua strada. Però, se riprende la strada da solo, se lo sceicco gli dice, vabbè, adesso hai mangiato, adesso vattene, ci sono dei nemici che sono là fuori, è spacciato. E allora, ecco, potremmo dire che lo sceicco gli dà una scorta. Bontà e fedeltà mi saranno compagne. La scorta che riceve questo fuggitivo, questo fuggiasco per continuare il cammino del deserto, è dato dalla bontà di Dio e poi fedeltà, che sarebbe l'amore fedele, l'amore giurato, è una parola fortissima che si ripete nella scrittura. Quindi devi riprendere il cammino nel deserto. Cos'è che ti sostiene? Cos'è che ti difende? Cos'è che ti protegge dal cadere nelle mani degli avversari, che non sono tanto le persone, ma sono altre cose? Cos'è? È l'esperienza che insieme a te cammina la bontà del Signore, che il Signore, il suo amore fedele, non ti lascia. E questo tutti i giorni della mia vita. Parlavamo prima di rileggere la propria storia. Molte volte uno, quando vive certe situazioni, poi tornando indietro, vede tanti passaggi, tante cose, e riconosce lì dei segni della presenza del Signore che magari non aveva avvertito sul momento, e può dire, come vero credente, ecco, non c'è stato un giorno che tu mi hai abbandonato. Ci sono stati dei giorni che ho vissuto nel buio, nell'oscurità, che non ti ho riconosciuto, ma non che tu mi abbia abbandonato. E poi abiterò nella casa del Signore per lunghissimi giorni. Quindi quasi a dire che poi il cammino ha anche una meta. Non è un girare a vuoto o un passare senza una fine da osi a osi, eccetera, ma è arrivare alla casa del Signore, non più a un osi, non più alla tenda dello sceicco, ma alla casa, quindi per abitare insieme. Allora, dicevo che queste due immagini con cui è costruito il Salmo 23 dicono in due modi diversi la stessa cosa. Innanzitutto rappresentano la vita come un cammino nel deserto. Del resto Gesù è tentato nel deserto, 40 giorni, che è una cifra simbolica dell'esistenza. Hai visto che viene nel deserto? Ma cosa vuol dire nel deserto? Cioè in una situazione in cui la nostra esistenza è in tanti modi minacciata. Nel deserto tanto c'è la minaccia che se non trovi l'acqua muori, ma poi nel deserto ci sono gli animali velenosi, trovate nella Bibbia, scorpioni, serpenti, e poi ci sono i predoni che assaltano le carovane. Insomma, è un'immagine, ma per dire che anche noi nella vita si avverte questa fragilità. Allora, come camminare, direbbe il Vangelo, delle tentazioni da figli di Dio nel deserto, quando uno avverte la propria fragilità e quindi avverte la tentazione di chiudersi, di difendersi a tutti i costi, come capita spesso. La paura domina e quindi uno è sempre più coso e va magari a rifugiarsi sul monte, cerca Baal che gli dà una sicurezza. Camminare nel deserto. Allora, qui sta dicendo che se uno si lascia guidare dal Signore, il Signore non fa mancare dei momenti in cui uno si ricarica, l'oasi, la tenda in cui uno viene ospitato, dove trova un cibo, una bevanda, un olio lenitivo che fanno tornare il respiro.
Ma immagino, ma la nostra vita è un deserto, allora?
No.
Non è
il La vita, cioè il deserto è metafora della vita, cioè è metafora di quella situazione che ho detto prima, che è una situazione di fragilità, di debolezza. Del resto è per quello che nel libro dell'Esodo non si passa dall'uscita dall'Egitto, che è la nascita del popolo, alla terra promessa, ma ci sono 40 anni nel deserto. Ma se uno ci pensa, dice, ma porca miseria, ma è così? Cioè io ho bisogno di una casa, ho bisogno di mangiare, ho bisogno di affetto, ho bisogno di cose, ho bisogno di amici. E però ci sono un sacco di situazioni che non so se mi spiego. La lettera agli ebrei, adesso qui magari, dice a un certo punto che il Cristo, che è venuto come grande sacerdote, il vero mediatore, ci ha liberati dalla paura della morte, che non è la paura di morire l'ultimo giorno. È la paura di ogni giorno di perdersi, di perderci. Ci ha liberati dalla paura della morte, su cui faceva leva il diavolo per tenerci schiavi per tutta la vita. Cioè, di fatto, questa è una lettura provocatoria, a dire che se tu non sei liberato da te stesso, dalla paura di perdere qualcosa, cosa, tu sei schiavo. Poi vivi nei palazzi sontuosi, c'hai cose, pensi di guidare il mondo, ma sei schiavo. Tutto quello che fai è comandato da questa paura. È un'autoreferenzialità, è una difesa. Leggiamo il Papa sotto sotto, poi troviamo queste cose. Allora, com'è che uno ne esce? Com'è che viene liberato? Attraverso Gesù e seguendo Lui. sapendo che c'è una guida, seguendo le indicazioni che lui dà. Noi diciamo seguendo il Vangelo, almeno come desiderio, come tentativo, e sperimentando che dentro questo deserto il Signore ci sostiene e ci dà dei momenti in cui possiamo ricaricarci, ritrovare il respiro. Potrebbe essere anche la domenica vissuta bene, come un momento in cui la comunità si raduna e riceve il pane della vita, il pane dei pellegrini, appunto. Quindi questo è il punto che andrebbe anche sviluppato, che però appunto è decisivo, perché se tu non vinci questo, sei prigioniero. Quindi, allora dicevamo, no? Seguendo il Signore si sperimentano questi motivi. Forse li abbiamo sperimentati anche noi. Ci sarà stato un momento, magari un ritiro oppure un incontro, in cui abbiamo sentito davvero la forza del Signore che ci dava un altro respiro. Poi dopo magari ricadiamo, però sarebbe interessante anche recuperare questa esperienza. Insomma, il cammino del deserto è questo. Poi, questi momenti di oasi, eccetera, come dicevamo prima, non solo perché uno si fermi, Signore è bello stare qui, facciamo tre tende, no, bisogna tornare tra la gente, come Elia che dopo deve tornare ancora tra la gente. Quindi si torna nella vita comune con i problemi di sempre, però avendo questa luce e avendo coscienza di non essere soli. Quindi riprendo il cammino in una vita che non è facile, ma c'è il bastone e il vincastro, oppure c'è la scorta, bontà e fedeltà. E sono queste presenze che mi permettono di camminare con forza. Questo, se uno legge il diario, dicevo prima Giovanni XXIII, il suo diario, prendeva molto gli appunti lui sempre, che sembra anche di una persona molto semplice, pia, senza... Eppure c'è una profondità, perché in mezzo a difficoltà notevoli che lui ha sempre incontrato, c'è una grande serenità, una cosa, e parla sempre del buon pastore. Cioè veramente è un uomo che alla fine ha testimoniato la misericordia di Dio, perché si accorgevano tutti da come parlava, da come agiva. Ma questo è il risultato di un cammino, di un cammino. Insomma, è interessante questo fatto. Quindi c'è questo sostegno e poi questa coscienza che non stiamo girando a vuoto, ma siamo in cammino verso la comunione, siamo in cammino verso la casa del Padre, dove, come dice Gesù nel Vangelo di Giovanni, ci sono molti posti, c'è posto per tutti. Noi facciamo fatica a far posto agli altri, qua tutto sommato non mi costa perché c'è molto spazio, ma se incominci a essere sempre sul treno che comincia a darti fastidio subito, devi fare un po' di spazio anche agli altri, e siamo un po' fatti così e bisogna imparare. Però nella casa del Padre c'è posto per tutti, e quindi aiutarci e aiutare gli altri a leggere questo cammino nel quale siamo posti come un cammino che ha una meta, che ha un indirizzo, che ha delle compagnie, che ha dei sostegni, un cammino che uno fa come può. Qui non sta a fare neanche tante distinzioni. In altri passi poi dirà che il pastore vero si preoccupa della pecora piccola, di quella incinta, di quella che fa fatica a camminare. Quindi non è una passeggiata, non è un viaggio turistico. Andiamo in Israele, facciamo l'esperienza nel deserto. Utile, ma non è quello. Ci sono poi altri deserti che bisogna affrontare con la loro vita. Quindi questi due salmi possono così farci riflettere sul cammino che stiamo facendo anche in questo avvento. Io avevo anche forse due o tre domande, ma In ogni caso, adesso facciamo un momento di silenzio, voi potete rileggere i due salmi, fermarvi magari su un punto che vi ha più colpito, poi dopo un momento, se uno, come avevamo fatto l'altra volta, se uno vuole rileggere un versetto o anche solo una parola, lo fa, che è una maniera per... E poi concluderemo, direi, con il Salmo 23.